Bene, eccoci di nuovo in onda, come già detto poco fa, insomma, benvenuta Luisa, benvenuta sulle frequenze di Radio Onda Rossa, con te.
Grazie molto a voi, a te, al vostro lavoro incredibile e resistente.
Beh, devo dire anche il tuo non è niente male, non per farci complimenti, però nelle varie vesti le attraversate un po' tutti e sei comunque un punto di riferimento rispetto a quello che avviene giù in Palestina, ma in particolare, insomma, ti volevamo chiedere anche per la tua attenzione, poi se vuoi ci racconti anche un po' come sono nate questi legami, però insomma hai più volte riportato e messo in luce, come dire, dato voce anche alla critica, alla dissidenza interna in Israele, no? In particolare l'ultima iniziativa che hai un po' sponsorizzato come Asso Pace Palestina, posso dire così, è quello di portare in Italia o su web, ormai è tutto una call, un webinar dei refusnik israeliani, e a te chiediamo, insomma, che sta succedendo, no? È un movimento che nasce e poi non se ne parla più degli obiettori di coscienza in Israele, poi se ne riparla ancora. Che è successo di nuovo?
In realtà se ne sta riparlando, soprattutto mentre nel passato c'era Yeshgul, quindi quelli che obiettavano per esempio a prestare servizio militare nei territori occupati palestinesi, negli ultimi anni, ormai veramente già da parecchio, si è formato questo gruppo di giovani che prima di iscriversi alla leva mandano di solito una lettera al primo ministro dicendo: noi ci rifiutiamo di servire nell'esercito. Sono giovani, hanno 18 anni, dovrebbero entrare alla leva, invece decidono di obiettare in modo consapevole e molto netto, perché dicono: non vogliamo far parte di un esercito di occupazione, e quindi rischiano anche il carcere, anche se ovviamente rispetto ai palestinesi non è nulla, nel senso che vengono arrestati per 50 giorni, poi devono ripetere se vogliono andare all'esercito o no, loro dicono di no e tornano in carcere. E in questi ultimi anni sono molti giovani che sono stati incarcerati, soprattutto le donne, devo dire, le ragazze giovani. Tra l'altro è uscito adesso un film bellissimo che si chiama The Objector, sulla storia di Atalia Benabba, che è una giovane di Gerusalemme, che vive a Gerusalemme Ovest, e che appunto lei si è rifiutata di servire nell'esercito. Questo film racconta anche la fatica, la difficoltà della famiglia, com'è il confronto per esempio con i familiari, la divisione e anche l'isolamento che soffrono questi giovani. Ecco, quindi i refusnik adesso si sono tra l'altro coalizzati e hanno una rete che si chiama Mezarvot, che continua ad organizzare e dare continuità a ogni anno in cui escono i giovani che dovrebbero servire nell'esercito a tentare di convincerli a fare rifiuto. In Israele non c'è una legge sull'obiezione di coscienza, per cui possono ovviamente fare obiezione di coscienza i religiosi, ma non chi rifiuta di servire nell'esercito, che ovviamente in Israele è ancora una mucca sacra.
Sì, per giunta anche per un periodo molto più lungo rispetto a noi, no?
Beh sì, tre anni è lungo, certo, il servizio militare, ed è ancora, soprattutto andare nell'esercito significa anche avere dei privilegi poi una volta che hai terminato il servizio militare, perché hai dei punteggi favorevoli in caso di occupazione. Infatti per esempio i palestinesi, cittadini di Israele che non vanno a fare il servizio militare, sono sempre indietro nei punteggi per i concorsi, per alcuni lavori, proprio perché non fanno parte dell'esercito.
Sì, in effetti questa è un'altra forma, diciamo, di discriminazione, chiamiamola così, una delle tante.
No, beh, meno male che c'è, nel senso che sicuramente c'è anche il tentativo, ovviamente, di da parte dei capi dell'esercito, da parte dei governi, per esempio, di cercare di dividere la popolazione palestinese, per esempio, tra cristiani e musulmani, per cui per un certo periodo è stato molto in voga il fatto di chiamare i palestinesi israeliani, di chiamarli nell'esercito. Per fortuna sono stati pochi quelli che hanno risposto, ma però per esempio i drusi fanno servizio nell'esercito, e tra l'altro tra i drusi, che sono anche nelle polizie di frontiera, l'atteggiamento dei drusi è a volte peggio di quello, diciamo, dell'esercito degli ebrei israeliani, perché ovviamente, siccome devono farsi vedere che sono
fedeli
israeliani, no? E quindi, però anche all'interno dei drusi, per esempio, c'è stato in questi ultimi anni un movimento di rifiuto molto noto. È stato un ragazzo druso che tra l'altro ha studiato musica in Italia, Omar Saad, che si è rifiutato, con il fratello sono rifiutati di servire nell'esercito, e questo ha creato molto scompiglio anche nella comunità drusa, perché ha sollevato un problema molto preciso. Ma comunque i giovani non sono tanti. La cosa interessante è che, per esempio, non si limitano a rifiutare di servire l'esercito, ma per esempio in questo momento, proprio 5 minuti prima che si inizi le facce, tu stavo parlando con i giovani di Attuani, che è questo luogo in cui c'è una forte resistenza dei giovani palestinesi per non abbandonare la terra, per impedire che i coloni si prendano costantemente pezzi di terra, e che cercano, per esempio, di congiungere due colonie prendendosi la terra di un vecchio villaggio che si chiamava Sarura, che nel 99 l'esercito israeliano aveva fatto evacuare. E mentre nei dintorni, gli altri villaggi, a un certo punto, dopo cause fatte anche legali anche da parte di Bezzelem, i contadini erano tornati, in quel villaggio nessuno era più tornato, cioè erano pochi gli abitanti, perché sono erbe, non sono veri e propri villaggi, ma sono rimasti a Yatta. Allora i giovani di Attuani hanno deciso di riprendersi e far rivivere quel villaggio, avendo il permesso anche del padrone del territorio, perché semplicemente le due colonie circostanti cercavano di unirsi e prendersi anche quel villaggio. Ecco, in quel punto c'è costantemente un attacco da parte dei coloni israeliani, soprattutto i giovani, che si chiamano i giovani delle colline alte, perché una delle colonie è una colonia che è illegale anche per Israele, cioè è stata presa da questi giovani fanatici, fondamentalisti religiosi, che continuamente scendono dalla collina per attaccare i giovani, per attaccare soprattutto i pastori. E lì ci sono i giovani refusnik. Oggi per esempio c'era Sahar Barba, che una delle prime refusnik, che era con i giovani palestinesi, e insieme a lei tantissimi altri giovani sono anche formati in un gruppo che si chiama Tutto quello che è sinistra, è un modo per All That's Left, tutto quello che è rimasto della sinistra, e quindi perché è un modo anche di criticare la sinistra israeliana. E questi giovani sono con i palestinesi per difenderli dagli attacchi dei coloni, quindi anche lì vengono, ovviamente arrivano i soldati per difendere i coloni, e anche loro vengono malmenati come sono malmenati i palestinesi sempre un po' di più, certo. Però mentre parecchi anni fa, per esempio, ricordo a Budrus, durante la seconda intifada, anche lì c'erano giovani israeliani. In quell'anno, che era il 2003, in realtà i soldati si trattenevano dal picchiare i giovani israeliani che erano con i palestinesi. E in questi anni è cambiato tutto, cioè gli israeliani che sono con i palestinesi vengono picchiati duramente, anche arrestati, non ci sono tanti, e li trattano malissimo. Basta pensare che anche l'esercito israeliano è cambiato molto. I coloni sono cresciuti, se pensi che nel 93 erano 150.000 e oggi sono 700.000, e anche nell'esercito la presenza dei coloni è cresciuta moltissimo. Si dice che i coloni rappresentino circa il 40% oggi dell'esercito, e certamente questi non sono gentili, considerano i giovani refusnik dei traditori, degli ebrei che odiano gli ebrei, e quindi sono violentissimi anche nei loro confronti. Quindi non c'è più,
diciamo, c'è
una volta,
c'è infatti un'estremizzazione, no?
Com'è?
Un'estremizzazione anche qui, insomma, della culturale e non politica. Insomma, sia culturale che politica, potremmo dire, anche in Israele.
Per esempio, Michel Vrashatsky, che è un leader della vecchia generazione di israeliani antisionisti, che ha fondato l'Alternative Information Center, diceva giustamente, di fronte alle situazioni in Israele, che mentre prima, bene o male, in Israele c'era la possibilità di essere, diciamo, alternativi, adesso la festa è finita, diceva Mikado, anche per noi che siamo contro il sistema, la festa è finita, perché le restrizioni di democrazia e di libertà sono anche nei nostri confronti.
Certo, però quello che volevo capire un attimino, perché insomma a fine gennaio è uscita questa lettera, no, di 60 adolescenti israeliani, o comunque è uscita su alcuni siti nostri, diciamo, italiani, anche se non erro su quella dell'Osservatorio Diritti, che un po' di attenzione in giro per il mondo ce l'ha, quindi ce l'ha anche sul Medio Oriente e sulla Palestina. Mi chiedevo se è successo qualcosa di nuovo, per cui questi adolescenti, 60 adolescenti, hanno scritto ai loro coetanei e hanno ribadito il loro diritto di non arruolarsi nell'esercito, o se è una cosa che avviene, come dicevi, insomma, come raccontavi anche te, annualmente, no? Quando, che di cui non se ne ha notizia. Questo mi chiedevo, no? Perché mi sembra che il clima politico in Israele, fra poco dovremo tornare anche lì ad elezioni, ci sia molta instabilità.
Basta pensare che in Israele in 2 anni ci sono state 4 elezioni, cioè l'ultima elezione era stata nel 2020 a marzo, e adesso il 23 marzo ci sono nuovamente le elezioni, c'è un'impossibilità praticamente di formare una coalizione di governo che resista. C'è instabilità ai giovani. In realtà alcuni si perdono, di questi che firmano con molta passione, con molta, anche con molti timori, cioè costa molto a un giovane fare questa scelta, perché appunto c'è l'ostracismo non soltanto da parte della comunità, ma da parte della famiglia molto spesso, per cui è proprio un gesto di ribellione forte. Però poi magari si perdono, oppure vanno nell'esercito, oppure si danno malati, no? Tantissime sono i giovani che non hanno il coraggio di affrontare il processo, il carcere, e quindi quello che fanno è quello di darsi malati, un po' come facevano anche i nostri giovani, no?
Certo. Infatti, giusto per dare anche dei dati, no? Leggevo sempre sul sito di Osservatorio Diritti che il 32,9% dei giovani uomini, in particolare in Israele, rifiuta di arruolarsi, ed il 15% non completa il servizio militare obbligatorio. Come ricordavamo prima, per gli uomini è 3 anni, per le donne 2, se non erro, no?
Sì,
e il 46,6% di questi sono laici, perché, come ricordavi te, alcuni sono legati sicuramente al proprio fede, alla propria fede religiosa, insomma, alla loro appartenenza a gruppi religiosi. Guarda, però insomma più di metà diventano sono laici, quindi vuol dire un dato che in qualche modo sta crescendo, mi sembra.
No, ma infatti la più grande parte di quelli che non vanno alla leva in realtà sono quelli che si rifiutano senza usare l'arma ideologica, che è ideologica, l'arma di valori, che è quella che fanno i giovani refusing. Questa è la differenza. Ma sono tantissimi giovani israeliani che, appunto, quei dati che davi tu, che non vogliono prestare servizio nell'esercito, però appunto non hanno il coraggio di affrontare il rifiuto dell'esercito, no? Adottano invece mezzi per non prestare servizio militare.
Eh sì, infatti diciamo che, e quindi da quello che insomma stai affermando, c'è un piccolo movimento in Israele che anche lì insomma è sempre più represso, ma che non riesce né a decollare in un senso né in un altro.
No, cioè quello rispetto all'esercito, no, sono pochi appunto quelli che continuano e che hanno il coraggio di affrontare anche i processi, però poi sempre di più ci sono questi gruppi giovani, per esempio, che vanno con i palestinesi per lottare, per resistere insieme, e questi invece stanno crescendo. Ci sono molti gruppi, anche se non numerosissimi, che però appunto rifiutano l'occupazione, rifiutano la colonizzazione, rifiutano l'apartheid, e dicono, tra l'altro, quello che dicono anche molti giovani palestinesi, che non, quello che loro vogliono è uno Stato che abbia uguali diritti, che tutti abbiano uguali diritti, che ci sia democrazia, eccetera. Quindi non sono per niente nazionalisti, diciamo. E questo è enorme, non è grandissimo, ma io, è per questo che noi lavoriamo molto con loro, perché pensiamo che quelle voci interne ad Israele che rifiutano l'occupazione militare, che rifiutano la colonizzazione, sono voci che devono essere aiutate. Molti anche tra di noi, no, hanno questo atteggiamento di dire: ah, ma sono pochi. Quello che io dico, e come a Sopace diciamo, è proprio perché sono pochi e però sono nel giusto, vanno aiutati a crescere, no? Tutte le ignoranze che hanno, che si ribellano di fronte al sistema razzista come quello israeliano, coloniale, a loro bisogna dare voce, perché altrimenti vengono anche loro repressi e abbandonati a se stessi. Ma una cosa, per esempio, dell'esercito è, per esempio, che a parte quelli che non entrano all'esercito perché appunto si dichiarano malati, eccetera, il problema è poi,
sì, o che hanno famiglia, insomma, come dire, sono già genitori, hanno tutta una serie di possibilità.
Sì, però
no?
Quei genitori sono poveri, che sai, 18 anni, non è che sono molti, hanno già famiglia.
Ah, certo, no, però leggevo tra le motivazioni. Una era questa.
Però la cosa anche che era molto presente tantissimi anni fa, ma probabilmente adesso, è che quando escono e terminano il servizio militare, riempiono le spiagge dell'India, riempiono le spiagge dell'America Latina, si fanno costantemente, cioè proprio una... escono un po' distrutti anche dall'esercito. E poi ci sono invece persone che, per esempio, come il gruppo Breaking the Silence, che non rifiuta l'esercito, ma che però denuncia sistematicamente i crimini che l'esercito commette. E questo gruppo di Breaking the Silence, per esempio, ha molta più influenza di quanto ne abbiano i giovani refusi, perché fanno parte proprio
perché stanno nell'esercito,
no? E infatti, per esempio, Yehuda Shaul, che è uno dei fondatori di Breaking the Silence, da parte dei coloni, per esempio di Hebron, perché il Yehuda ha prestato servizio militare a Hebron, che è una delle situazioni più allucinanti,
che è una delle zone, cioè la zona dove sta Tuani, giusto per dirla, sì, a chi ascolta la radio.
Tuani è a sud, sì, di Hebron, è nelle colline a sud di Hebron, e poi Hebron città praticamente è una città
divisa in due.
La chiamano fantasma perché all'interno del centro della città vi sono 400 coloni che non tengono in ostaggio, hanno praticamente eliminato dalla città vecchia praticamente tutto, perché dopo che c'è stato il massacro nel 2004, il 5 febbraio, il massacro nella moschea Ibrahim, dove un fanatico medico della colonia di Kiryat Arba ha ammazzato 29 palestinesi in preghiera, il risultato non è stato che è stato fatto qualcosa contro i coloni, il risultato fu che il governo israeliano praticamente chiuse il mercato, il vecchio mercato nella città vecchia, chiuse più di 800 negozi e ha isolato completamente la città vecchia di Hebron dal resto della città. E dentro questa città vecchia di Hebron ci sono 450 coloni assolutamente fanatici, che hanno tra l'altro, grazie al governo israeliano, per esempio vivono nella strada che si chiama Shuada Street, che è la strada principale di Hebron, che attraversa la città da nord a sud, e ai palestinesi è impedito di passare in quella strada sia a piedi sia in automobile, per cui Hebron è veramente una situazione in cui una città totalmente
ostaggio,
palestinese, completamente ostaggio, ed è diventata una città fantasma, perché hanno chiuso tutti i negozi, hanno chiuso tutto, e per fortuna c'è stata anche una resistenza, anche una resilienza, più che una resilienza, ai palestinesi, che sono riusciti a riaprire un po' di negozi, a tentare di vivere all'interno di quella città, però con la minaccia continua di essere attaccati dai coloni.
Sì, infatti è una delle zone in cui, diciamo, le azioni di coloni si susseguono più frequentemente. Tra le altre cose, volevo solo ricordare, proprio perché parlavi del massacro dentro la moschea ad Hebron, compiuto da Baruch Goldstein, che avvenne esattamente il 25 febbraio del 94, quindi a brevissimo c'è la ricorrenza, e come ben
sappiamo, infatti, noi da 10 anni ormai ogni anno invitiamo i giovani contro gli insediamenti di Hebron, il cui leader si chiama Issa Amro, che è uno dei difensori dei diritti umani e che è sotto processo.
Sì, anche lui, infatti,
ha una sentenza pendente. Ogni anno noi facciamo appunto questa campagna per riaprire la Shoada Street. Quest'anno non possiamo né andare laggiù con loro e neppure qui avere i giovani che vengono da noi come di solito venivano, però faremo il 25 febbraio, faremo un webinar con loro, con il Samro, con i giovani contro gli insediamenti, e anche con una donna che resiste, cioè, che resiste all'interno della Shoada Street. La sua casa è lì, ma lei non può uscire sulla strada Shoada, la sua porta, perché non ci sono più palestinesi che possono passare a restare lì. Lei resta però nella sua casa, e per andare nella città deve passare attraverso i tetti, però rimane, perché dice questo è un esempio di resistenza. E sul balcone che dà sulla Shoada Street, dove appunto passano i coloni, c'è scritto: questa è l'apartheid. E quindi ci sarà anche lei che verrà a parlare con noi e ci racconterà appunto come si vive dentro Hebron. Ma a Hebron appunto c'era, siccome ero partita da Breaking the Silence, Yehuda Shaul, questo fondatore di Breaking the Silence, ha prestato servizio militare ebreo, e da lì ha cominciato a dire basta, non è possibile, e ha organizzato questo gruppo, ogni volta questi soldati che hanno prestato servizio, che però fanno testimonianze durissime sui crimini che a volte loro stesso hanno commesso, non solo nella Cisgiordania, ma per esempio anche durante le operazioni e le aggressioni
a Gaza.
Quindi ecco, Yehuda Shaul per esempio è considerato un nemico, e il portavoce dei coloni di Hebron sostiene che dovrebbe essere impiccato.
E vabbè, insomma, di dichiarazione dei coloni e dei vari portavoce, insomma, c'è una più colorita di un'altra, insomma, lasciamo perdere. Non voglio neanche entrare nel merito. Ti chiedo un'ultima cosa prima di salutarti, perché poi abbiamo un'altra corrispondenza, insomma, come ti dicevo anche in privato, per ricordare Moritz Barghouti, poeta della diaspora palestinese. Però te volevo chiedere, perché lo accennavi, quindi, ma casomai, insomma, un piccolo pensiero, poi sarà il caso di tornarci, no? Parlavi di questi giovani gruppi israeliani che tentano di ritessere un po' un filo di sinistra israeliana, non so come dire, una trama di sinistra israeliana che ormai è quella più istituzionale, dei partiti storici, non esiste più, e che non hanno, dicevi, non hanno questo nazionalismo così forte. Stai forse dicendo che un po' quello che avviene anche nella realtà palestinese, cioè il superamento, se vuoi, anche delle idee a due stati, per arrivare a concepire uno Stato solo, democratico, laico, per tutti insieme?
Ma i giovani refugiati quasi tutti la pensano in questo modo, devo dire, ma non soltanto loro, anche per esempio gli anarchici contro il muro, anche, in verità anche giornalisti affermati come Gideon Levy e anche altri, per esempio anche adesso anche Avraham Burr, che è stato il presidente della Knesset e addirittura ora dice che non vuole neanche più essere considerato ebreo, cioè sta chiedendo di cancellare dal suo documento la dizione ebreo. Sì, c'è questa crescita tra i giovani, sia tra i giovani palestinesi che anche tra i giovani israeliani, che sono ovviamente non i giovani israeliani in generale, quei giovani che hanno scelto di non condividere una politica razzista e coloniale del loro Stato. Quindi loro dicono apertamente che quello che vogliono è uguaglianza, giustizia per tutti, e non il nazionalismo è superato per loro, non esiste, insomma, vogliono uno Stato per tutti, uguali per ogni cittadino. E lo dicono apertamente, non è una cosa che dicono segreto.
Bene, guarda, io ti ringrazio, ci lasciamo con questa piccola luce di speranza, magari lo riaffronteremo più in là, no? Perché da un lato ci sono piccole speranze che crescono e dall'altro ci sono purtroppo grandi campagne inquisitorie che stanno pure quelle che, insomma, quelle sono cresciute veramente tanto, no? Se vediamo in tutti gli attacchi che ci sono ormai sul tema dell'antisemitismo, quindi
sì.
Magari ne riparleremo.
Il problema vero è che è cresciuta drammaticamente in Israele questa vena nazionalista, fondamentalista, religiosa. Cioè, tornano in voga i canaanisti, quelli che dicevano che non volevano uno Stato islamico, ma volevano uno Stato
religioso
dalla Torah e dalla
certo.
Cioè, quindi sta crescendo moltissimo ed è un pericolo veramente per tutti, tutta la popolazione anche israeliana, che è laica e non condivide una visione nazionalista di questo tipo. Riparliamone.
Sì, infatti dovremmo parlarne, dobbiamo riflettere su questi cambiamenti e come, a fronte di questi cambiamenti, come questa crescita dal basso promuove poi sempre di più investimenti dall'alto per reprimere e silenziare voci di contestazione da qualsiasi parte del territorio, del mondo siano, insomma, anche questo dovremmo fare un po' il paio, no? quindi quanto la paura fa costruire, se vuoi, altre forme, tra virgolette, di reato, e quindi questo ci riguarda anche un po' da vicino.
Certo.
Bene, io ti ringrazio e a risentirci, quindi.
Grazie a voi, ciao, grazie a te soprattutto per il tuo lavoro.
Ciao, ciao. Grazie.